Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia, parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran ha concluso il primo round di colloqui. Zarif, tutte le sanzioni americane vanno rimosse. Reuters, il rapporto della IEA sulle nuove attività dell'Iran nella fabbrica di Isfahan. E Striscia di Gaza ha abbattuto un drone del regime sionista. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, sabato, il 10 aprile 2021. Cari amici, in primo piano, come di consueto, vi invito ad ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento. Dopo il commento potete ascoltare la rubrica di oggi. Ed ora passiamo subito alle notizie. La prima settimana di colloqui per il ripristino dell'accordo nucleare iraniano si è concluso ieri il 9 aprile a Vienna. Tutti i partecipanti hanno dichiarato di sperare di poter portare avanti i dialoghi avviati lo scorso 6 aprile e che riprenderanno il prossimo 14 aprile. Il Ministero degli Esteri iraniano ha annunciato che Teheran è favorevole a portare avanti i dialoghi se tutte le parti continueranno a dimostrare volontà politica e serietà per ripristinare l'accordo dal quale gli Stati Uniti si erano ritirati l'8 maggio 2018. Su Twitter, il ministro degli esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha affermato che il percorso da seguire debba essere innanzitutto prevedere il ritorno al rispetto dell'accordo nucleare da parte degli Stati Uniti. A quel punto anche l'Iran farà lo stesso dopo aver eseguito verifiche e infine tutte le sanzioni adottate dall'amministrazione Trump dovranno essere rimosse. Il rappresentante russo, nonché ambasciatore di Mosca all'ONU, Mikhail Olyanov, ha inoltre commentato il primo round di colloqui affermando che tutti i partecipanti abbiano accolto con soddisfazione i primi progressi compiuti. Il 6 aprile una commissione mista formata dai rappresentanti dei paesi che ancora fanno parte dell'accordo nucleare, ovvero Iran, Cina, Russia, Germania, Francia e Inghilterra, si sono incontrati di persona a Vienna dopo un primo incontro virtuale del 3 aprile. L'obiettivo degli incontri di Vienna è quello di riportare gli Stati Uniti all'interno dell'intesa. La Reuters, in un suo articolo, ha riportato un rapporto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, IEA, in cui ha informato i suoi membri delle nuove attività dell'Iran nella fabbrica di piastre del carburante Isfahan. La IEA ha confermato il 7 aprile che l'Iran ha sciolto 6 piastre di combustibile di scarto inedito per un reattore di ricerca di Teheran nella fabbrica di piastre del carburante di Isfahan nel centro dell'Iran, contenente 0,43 kg di uranio arricchito al 20%. Si legge nell'articolo della Reuters citato dall'IRIB. Il rapporto afferma che Teheran intende produrre molibdeno a fini civili, compresi scopi medici. Mentre sono in corso i colloqui per il ripristino dell'accordo nucleare, anche noto come accordo sul nucleare iraniano, riportando questa notizia, l'agenzia inglese Reuters intende lanciare una nuova propaganda anti-iraniana per quanto riguarda l'aumento dei limiti alle scorte di uranio arricchito da parte di Teheran. La scorsa notte i combattenti della resistenza palestinese hanno abbattuto un drone del regime sionista a Gaza. Secondo l'agenzia Iranian Affairs News, citando le fonti palestinesi, le forze di resistenza palestinese hanno colpito un drone sionista a Beit Hanun, nel nord della striscia di Gaza. Negli ultimi mesi i droni, caccia, elicotteri e artiglieria dell'entità sionista hanno ripetutamente preso di mira varie zone di Gaza, uccidendo e ferendo numerosi palestinesi. Un membro del Parlamento sionista, Kenneth, è stato picchiato dalla polizia dopo aver partecipato a una manifestazione di protesta. L'agenzia iraniana YJC, citando il Times of Israel, ha riportato che la polizia del regime sionista ha picchiato Ofer Kassef, un deputato della Knesset e l'unico membro ebreo della coalizione lista comune, durante una manifestazione di protesta svoltasi a Gerusalemme Est contro l'espansione illegale di un insediamento ebraico a Sheikh Jarrah. Hanno iniziato a picchiarmi, mi hanno rotto gli occhiali, erano impazziti, ha detto Kassef venerdì al Channel 13, giungendo a loro non importava che io fossi un membro del Parlamento. L'amministrazione di Joe Biden ha chiesto un aumento di 715 miliardi di dollari nel bilancio del Pentagono, affermando che parte di esso sarà per contenere Cina e Russia. La richiesta discrezionale del presidente per il 2022 include 715 miliardi di dollari per il Dipartimento della Difesa e il Pentagono per scoraggiare la Cina. La richiesta discrezionale dà la priorità alla necessità di contrastare la minaccia proveniente dalla Cina come la principale sfida del Dipartimento, indica la Casa Bianca nella sua richiesta iniziale di budget per le spese discrezionali inviata ieri al Congresso degli Stati Uniti, come riporta il portale Bloomberg. Il documento aggiunge anche che il Pentagono cercherà di scoraggiare il comportamento destabilizzante della Russia, così come la modernizzazione del programma nucleare del paese, tra gli altri. Secondo il rapporto, il piano del Pentagono per contrastare Russia e Cina include l'avanzamento di armi ipersoniche e il rafforzamento della marina degli Stati Uniti con sottomarini con missili balistici e navi senza pilota. Inoltre, nel testo della richiesta dell'amministrazione Biden si è ricordata che il Pentagono, approfittando dell'iniziativa Pacific Deterrence, collaborando con i suoi alleati nella NATO, garantirà che il paese nordamericano sviluppi i concetti, abilità e postura necessarie per affrontare quelle sfide. Restiamo sempre sul tema della Russia, che afferma che le sue attività nell'Artico non rappresentano una minaccia per nessun paese e che l'esercito degli Stati Uniti sta intensificando le tensioni nella regione ricca di risorse, conducendo provocazioni. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha fatto le osservazioni in una conferenza stampa venerdì in risposta ai recenti rapporti statunitensi sulla potenza militare senza precedenti della Russia nell'Artico. La Russia non fa nulla nell'Artico che possa contraddire il diritto internazionale o costituire una minaccia per altri paesi. Se parliamo di possibili fonti delle crescenti tensioni regionali, sarebbe logico dire che questa è l'attività militare degli Stati Uniti e i loro alleati nell'Artico, il che è accompagnato da una retorica bellicosa, ha detto Zakharova. La NATO e i suoi stati membri, comprese le nazioni non artiche, mettono in scena provocazioni nella regione artica e ciò accade su base sempre più regolare, ha aggiunto. Laura Med, Human Rights Monitor, ha condannato fermamente la decisione del regime sionista di rifiutare la cooperazione con la Corte Penale Internazionale a seguito dell'annuncio di quest'ultimo a marzo sull'apertura di un'indagine su possibili crimini di guerra nei territori palestinesi occupati dal 1967. In un comunicato stampa, Euromed Monitor ha affermato di ritenere che la decisione israeliana derivi dalla consapevolezza che l'esercito israeliano ha commesso violazioni che possono equivalere a crimini di guerra e crimini contro l'umanità, il che spiega i loro tentativi di non cooperare con le indagini internazionali ed evitare la responsabilità. Il primo ministro sionista Benjamin Netanyahu ha dichiarato giovedì di ritenere che la Corte Penale Internazionale non abbia l'autorità per avviare un'indagine contro il regime sionista, pertanto il suo governo ha deciso di non cooperare con la CPI. Credo che purtroppo il presidente Draghi sia stato mal consigliato per il semplice motivo che gli psicologi, in quanto operatori sanitari, sono stati obbligati dal governo stesso a fare il vaccino, quindi non c'è stato salto di fila né richiesta da parte nostra. È stato il governo che ha stabilito che per proteggere i pazienti tutti gli operatori sanitari dovessero essere vaccinati. Addirittura l'ultimo decreto prevede che se non c'è vaccinazione gli psicologi possono essere sospesi dall'attività professionale. C'è una contraddizione clamorosa. È evidente che un capo del governo non possa sapere tutto, ma i suoi consiglieri avrebbero dovuto conoscere questi fondamentali dettagli tecnici, a dirlo David Lazzari, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, in merito alle parole pronunciate ieri in conferenza stampa dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radiogiornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Ucraina, la trappola di Washington. Da almeno un paio di mesi a questa parte stanno arrivando segnali preoccupanti dalle regioni dell'Ucraina orientale che sembrano indicare un'imminente riesplosione del conflitto tra le forze di Kiev appoggiate dall'Occidente e i separatisti filorussi del Donbass. Su entrambi i fronti sono in corso massicci spostamenti di truppe e armamenti, così come si stanno moltiplicando gli scontri a fuoco che hanno già lasciato decine di vittime sul campo. Prevedibilmente il governo ucraino e la NATO continuano a parlare di provocazioni russe e di preparativi per un'offesa pilotata da Mosca, anche se in realtà le responsabilità per il precipitare della situazione sono tutte di Kiev e dell'Occidente. A gettare nuova benzina sul fuoco è stato il presidente ucraino Zelensky, quando martedì ha sostenuto durante un colloquio telefonico con il segretario generale della NATO Stoltenberg che l'unico modo per mettere fine alla guerra è l'ingresso del suo paese nell'Alleanza Atlantica. Come se non bastasse, Zelensky ha aggiunto un invito ai paesi membri a rafforzare la loro presenza militare nella regione del Mar Nero, poiché la nuova realtà che vorrebbe venire così a crearsi costruirebbe un deterrente nei confronti della Russia. Ben lontana dall'essere una soluzione alla guerra, questa ipotesi peggiorerebbe al contrario la situazione con conseguenze molto pesanti in primo luogo proprio per l'Ucraina e il Cremlino ha infatti messo in guardia dall'eventuale adesione di Kiev alla NATO e gli stessi destinatari del messaggio di Zelensky hanno risposto con cautela. Stoltenberg ha ribadito l'obiettivo di garantire la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, ma si è limitato a impegnarsi solo per il mantenimento dell'attuale partnership. Pressoché identica è stata la reazione di Washington. La portavoce della Casa Bianca, Jan Psaki, ha rimandato l'eventuale decisione sull'ingresso di Kiev nella NATO all'alleanza stessa. La questione si inserisce in un clima caldissimo e alimentato da una serie di eventi attentamente studiati per creare l'impressione di una sorta di stato di assedio in cui si ritroverebbe l'Ucraina.
Iran, le meraviglie sconosciute. Una delle meraviglie sconosciute dell'Iran, che solo negli ultimi anni viene visitata di più dagli appassionati, e si trova nella città di Shiraz, è la tomba giardino del poeta Saadi. Per raggiungere il fantastico luogo di cui vi parliamo oggi, dovete prima raggiungere la città di Shiraz, oggi facilmente raggiungibile anche in maniera diretta dall'estero, visto che gode di un aeroporto internazionale. Per i cittadini della maggior parte dei paesi, compresi gli italiani, è possibile avere il visto in aeroporto anche a Shiraz. La città di Shiraz è situata nell'Iran centro-occidentale ed ha un'altezza di 1486 metri dal livello del mare. È situata ai piedi delle catene montuose degli Zagros e dista 919 km dalla capitale Teheran. E naturalmente una delle città più grandi dell'Iran, con il suo 1.700.000 persone di abitanti, ed è soprattutto una delle più belle città dell'Oriente. La città prende posto nell'omonima pianura, cioè di Shiraz, un grande rettangolo di 40 km per 10. Questa pianura ha una leggera pendenza da ovest ad est, e ad ovest è attraversata da sorgenti e ruscelli. Ad est della piana vi è il lago salato di Maharlu, che ha quasi 200 km quadrati di estensione. Tutta la pianura è circondata e sovrastata dalle montagne. Shiraz ha un clima abbastanza mite e stagioni ben distinguibili. La zona ha avuto un ruolo importante nella storia dell'Iran da migliaia di anni fa, come dimostrano le tavolette ritrovate negli scavi inerenti alla civiltà degli Elamiti. Nel periodo Achemenide, la città era sulla via tra Susa, la capitale del regno, Pasargad, la città di Ciro e Persepoli, luogo di villeggiatura estivo e di celebrazione delle feste di corte. Nel periodo sassanide era nuovamente un centro che collegava città importanti come Bishapur, Gur e Essakhr. Con il suo clima mite e la sua posizione strategica particolare, era sempre vista con attenzione dalle dinastie reali persiane. Anche se Shiraz risale, come hanno dimostrato i reperti storici, all'era Achemenide, la città conobbe probabilmente il suo massimo splendore nel periodo di fiorenza della civiltà islamica. A Shiraz bisogna raggiungere la via Bustan e lì ci si trova davanti ad un immenso giardino dove si trova la tomba di Saadi, comunemente conosciuta come Saadiye. Saadi venne sepolto alla fine della sua vita nel Khanqah o convento sufi a lui stesso appartenente, che corrisponde al giardino attuale. Nel XIII secolo una tomba venne costruita per Sadi da Shamsuddin Jouveni, il visir di Abaghan. Nel XVII secolo questa tomba fu distrutta. Durante il regno di Karim Khan Zand a Shiraz fu costruito un mausoleo di due piani di mattoni e intonaco, affiancato da due stanze. L'edificio attuale è stato costruito tra il 1950 e il 1952 su progetto dell'architetto Mohsen Farooqi e si ispira al Chelsutun di Isfahan con una fusione di elementi architettonici vecchi e nuovi. Attorno alla tomba, sulle pareti, ci sono sette versi delle poesie di Sadi. La tomba è coperta da una lastra di alabastro e vicino alla tomba c'è una sala da tè sotterraneo accanto al kanat che porta l'acqua all'interno giardino. L'atmosfera del luogo è davvero affascinante ed è sempre pieno di amanti della letteratura che molte volte leggono insieme i versi di Sadi di Shiraz. Se viaggiate in Iran, visitate quindi il mausoleo giardino di Sadiye. È veramente una delle meraviglie sconosciute dell'Iran. Cari amici, vi ringraziamo per l'attenzione. Fino ad un'altra puntata e un'altra meraviglia sconosciuta, che Dio vi protegga.